Ci siamo sempre con voi, vi ricordiamo come sempre di scaricare l'app per stare connessi con noi attraverso smartphone, PC, tablet, ma c'è anche la ormai una novità che ci accompagna da un po' di tempo: chi ha la Smart TV con l'app, andando nella sezione app, può scaricare direttamente l'app di TMV Radio e seguirci. Poi ci sono tutta un'altra serie di modi che conoscete sempre attraverso il sito TMV Radio Sport, nella sezione come ascoltarci. Andate lì e individuate tutti i modi anche attraverso FM TV per poter stare connessi con noi. Perché ridi, Eleonora?
No, ti ascolto molto attentamente.
Sorridevi, spensavi ancora la maglia del
Oddio,
nostro...
Oggi mi avete massacrato, io non metterò mai
Alessandro
più questa
Santarelli.
Camicia.
No,
perché
vabbè, la camicia va benissimo, la colorazione, l'accostamento
dai, è
richiama...
è molto bello questo colore.
È blu e nero, richiama l'Inter.
Ma, cioè, ma dire, è blu, possa... non è il nero
anche
perché...
Anche in latina.
Anche in latina, richiama.
Ecco, vedi.
Beh, hai visto, c'è Ballardini che rischia.
Ma come... Ma...
Rischia
no,
Ballardini.
Mi dispiace per Ballardini perché è il classico SOS Ballardini, lo chiami più o meno salva.
Dice
le
adesso
situazioni.
Lo mandano via e poi lo richiamano e salvano il Genoa.
Ma il Genoa è abbastanza imbarazzante in questo momento. Oddio, gli hanno smontato.
Hanno smontato e rimontato.
Però c'è la proprietà nuova, vediamo. Secondo me il rischio. Addirittura
nuova.
Si parlava di. Non fare il malizioso, si parlava
no.
di Gattuso.
Di Gattuso
sì.
Che
però
ha
rifiutato già.
Sembra che. Sì,
Gattuso
che
rifiuta tutti.
Non vuole nessuno.
Perché forse non ci vede chiaro nel
non
progetto.
Ci vede chiaro.
Comunque, la nuova proprietà ha promesso lo scudetto al Genoa.
Va bene, va bene. Sì.
Beh, l'hanno, detto loro.
L'hanno detto loro. Andiamo a presentare gli ospiti
sì,
che ci stanno ascoltando.
Che è il caso.
Sì, vai.
Mario Mattioli, buon pomeriggio.
Ciao Mario.
Sì, buongiorno a tutti.
Poi Francesco Certo, Radio Dimensione Suono, buon
Ciao,
pomeriggio.
Ciao Francesco.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Poi c'è una new anche... entry oggi che
Vai.
Ci piace presentarla. Vai.
Sì, pre... Giuseppe Bifulco.
Direttore sportivo.
Direttore sportivo.
Adesso lo presentiamo. Ciao direttore, buon pomeriggio.
A voi, cari saluti a voi, grazie.
Allora, direttore sportivo, tra l'altro, correggimi se sbaglio, anche scouting della Roma nella gestione Pallotta, giusto?
Sì, sotto la direzione sportiva di Monchi, di Massara.
Quindi, quell'epoca lì, va bene, dai, adesso facciamo una chiacchierata con voi. Volete commentare pure voi questa cosa di Ballardini, Mario Mattioli? Ma Ballardini già a rischio, Gattuso rifiuta.
Vabbè, ma si usa così, dai.
Dice, tutto normale.
Ma sì, io non c'ho più neanche tanto peso, tanto, poi ci si lamenta perché ma in Italia i giovani... In Spagna 17 anni già in nazionale, 19 anni in nazionale, con quale nazionale? Ma se in Italia ti affidi a due giovani in una squadra, sei rovinato, perdi due partite e ti cacciano via. Per cui figuriamoci che un allenatore vuole rischiare con i giovani, rischia con giocatori con i più esperti, anche se non di livello altissimo, che ha in squadra. Per cui. Niente di nuovo,
certo, anche tu sei dello stesso avviso.
Ma
di
sì, ragazzi, ma non è un tema appassionante, anche perché.
No, ma stavo leggendo la notizia così.
Ma cioè, no, tu fai benissimo il tuo lavoro, no, ma non è appassionante perché è inutile che facciamo le virginelle. Gli allenatori saltano perché ce ne sono altri pronti. È un sistema che fa comodo a tutti.
Ma se pensi poi Marco che è saltato semplice, sono uno dei migliori allenatori.
Lo sai che giorni fa abbiamo fatto un approfondimento proprio sul Cagliari e ci diceva chi segue molto da vicino il Cagliari che non è escluso un ritorno. Non è escluso un ritorno di semplice.
Come Califano, non escludo il ritorno.
Cioè, no, però è vero, ci è stata detta questa cosa.
Sì, che se fosse vero è una cosa, cioè tu lo mandi via dopo tre partite e poi
richiami. Dopo
quello che ha fatto l'anno scorso, poi ripeto, uno dei migliori come preparazione, cioè tu lo mandi via e pensi, secondo me lo richiamano perché Mazzarri mi sembra che non ha ancora trovato la
quadratura. Sembra un allenatore in uno stato un po' confusionale.
Sai, ho avuto la stessa impressione.
Sì, Mario.
Scusate, ecco, però guardiamo anche l'altra faccia della medaglia. In questo modo, quanti allenatori lavorano anziché i 18 delle squadre? Ne lavorano almeno
23-24
anni.
Poi, tutti, poi dopo rimangono a stipendio e va bene
così.
È una categoria che nei secoli fedele, insomma,
no, questo ci sta
è
tutto.
Quello che dicevamo.
Ci sta tutto. Direttore Bifulco, che ne pensa, insomma, di questa situazione?
Siamo alla solita giostra, purtroppo è consuetudine in Italia che non si dà tempo, i progetti non esistono, le prime difficoltà in termini di risultati, purtroppo le persone che parlano alle orecchie dei presidenti purtroppo determinano, perché poi ci sono tanti consiglieri occulti che fanno il bello e il cattivo tempo, ecco lì che non si dà proprio la possibilità di continuare magari in qualche progetto, capito? È la solita giostra.
La solita giostra, vedi? Vabbè, quindi vediamo un po'. Invece che giostra sarà questo fine settimana? Vi chiedo, visto che ci sono due belle partite, stiamo un po' chiedendo. Poi non ci dimentichiamo il Napoli che affronta il Torino.
Sì.
E noi abbiamo titolato oggi Spalletti occhio al Toro, perché è un Torino che si rispecchia molto nell'allenatore. E poi insomma vediamo anche il Milan che si presenta, diciamo, con queste assenze.
Parecchie
che le ultime giorni sono state.
Sì.
Posso fare un giro sul Milan e chiedervi se questa situazione qui diminuisce un po' la fiducia verso il Milan, cioè l'infortunio di Maignan, adesso deve fare a meno di Theo Hernandez, vabbè non sarà una cosa lunghissima, però il portiere è importante, sappiamo quanto che è un ruolo delicatissimo. Voglio partire da certo, Francesco, diminuiscono un po' le tue, diciamo così, la fiducia nel Milan e questa situazione, oppure è una cosa passeggera e la squadra può affrontarla e ha tutte le carte in regola per rimanere lì?
Ma guarda che da un po' di tempo il Milan, che tra l'altro sta traendo profitto dal lavoro insomma prolungato e buono e proficuo di Pioli, vive un clima diciamo un po' più sereno, diciamo anzi sereno, anche armonioso. Quindi onestamente quante volte abbiamo dovuto dire il Milan senza Ibrahimovic, vi ricordate, no?
Sì, sì.
Chiaramente senza Donnarumma, poi è arrivato questo portiere molto bravo, cioè, quindi mi pare che comunque si sia creata una certa armonia proprio nelle componenti tecniche ma anche societarie in questo club, e che tutto sommato il Milan viaggia quasi su una nuvola. Per cui sì, avrà delle difficoltà, certo, perché il portiere è molto bravo, molto importante e molto bravo. Però non credo che poi alla fine ne risentirà in maniera importante. Quindi credo che la classifica del Milan alla lunga non trarrà conseguenze negative.
E Santarelli?
Ha ragione Francesco, però comunque sono assenze molto importanti. Noi dobbiamo sommare anche quella di Ibra, che praticamente non c'è mai stato, ma che però no, è di fatto il centravanti titolare.
Secondo me però lui, quando manca lui, il Milan
vince. Sì, questo infatti
tutto
è un dato
sommato
clamoroso. Rientrerà Giroud, però il Milan secondo me ha sbagliato sulla gestione di Maignan, perché leggevo che questi problemi Maignan già se li trascinava da un po' di tempo, e quindi l'hanno fermato secondo me troppo tardi. E
troppo
adesso
tardi.
Due mesi, sai, è vero che hanno Tatarasano, è vero che hanno preso Mirante, ma quello è un portiere che ti dà diversi punti.
Allora, poi c'è pure una domanda per il direttore Bifulco tra poco. Voglio sentire anche che ne pensa sul Milan e poi Mario Mattioli, dai.
Beh, per quanto riguarda sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto. E comunque voglio dire, il Milan comunque sta facendo molto bene, ma comunque ha delle attenuanti, probabilmente soprattutto in Champions League non ha potuto raccogliere quanto magari meritava, così come sta dimostrando in campionato, anche perché le assenze hanno avuto sicuramente il loro peso in negativo, ovviamente.
E Mario, questa assenza qui del portiere potrà incidere a tuo giudizio, oppure è una cosa, come diceva Francesco e anche Alessandro, che può essere superata in maniera agevole?
Ma guarda, è vero che il Milan vive un momento di serena emergenza, se vogliamo, perché insomma le assenze cominciano ad essere importanti, perché da Ibra, da Izzo in campionato, Theo, Hernandez è il portiere. Peraltro sul portiere io vorrei fare un appunto a due, anzi. Innanzitutto il lavoro di Maldini si sta rivelando eccellente, perché Maldini prende Maignan, la Juventus con Paratici prendeva Ramsey, per cui sai, ci sono delle differenze abbastanza stridenti. Poi avete toccato l'argomento di Maignan, che occorreva fermare prima perché i disturbi li aveva già, e qua è un discorso che io sto ripetendo da più settimane, soprattutto con questo calendario così fitto,
esatto,
che l'incidenza dello staff medico cala sempre di più.
È vero.
Perché sicuramente un medico, l'ortopedico del Milan avrà detto: qui c'è un problema, vorrebbe fermarlo. Ma chi si piglia la responsabilità in queste squadre di fermare un calciatore di primissimo livello della squadra perché deve curarsi? Non lo si fa, e poi arriva il crack, e ne vediamo tanti di giocatori che fanno il crack, anche perché, ripeto, lo staff medico non viene più ascoltato. e questa è una realtà, non è una mia presunzione, no, è una realtà.
Anche perché Marco ormai vai a blocchi di 7 partite in 20 giorni, eh?
Sì.
Cioè, poi ti rifermi, 7 partite in 20 giorni, sosta, 7 in 20 giorni, ti rifermi, è così. Ha ragione Mario.
Che poi adesso c'è un'altra sosta, l'ultima c'è la sosta, sì.
Ma poi c'è quella di Natale. E anche lì tra novembre
e quella
di Natale.
Una volta al mese, poi
esatto.
Sempre
e quindi
con
tu
la sosta
comprimi
in mezzo.
7 partite in 20 giorni. Sì. E ha ragione Mario. Cioè lo staff medico mi viene più ascoltato. Certo. Ecco i risultati,
perché poi giocando così ininterrottamente
ogni 3 giorni
è complicato. E questo ti ricordi, ne avevamo parlato anche prima. Di questo problema, di come poterlo affrontare, perché poi giustamente abbiamo avuto anche Antonello Valentini prima, diceva la UEFA, la FIFA, con le parti in causa, i club dovrebbero in questo momento fare
così,
fronte comune di fronte a questa situazione, con l'aiuto anche degli stessi calciatori, quindi con chi rappresenta i calciatori, perché poi sono le parti che al momento stanno in silenzio.
E l'anno prossimo c'è il mondiale, che già
a dicembre,
visto FIFA,
quindi anche
FIFA e UEFA, l'UEFA ha detto noi daremo i calciatori una settimana prima dell'inizio del mondiale. Ci sarà un disastro,
saremo un po' a vedere.
È un calendario internazionale questo,
folle,
abbondantemente esagerato.
Sì, folle.
Sì.
Poi costringono i presidenti a gonfiare le rose in termini numerici, con tutti i problemi sul problema.
Sì.
Senti, andando un po' alla giornata che sta per arrivare, no? Ci sono quattro assi che sono Mourinho, Allegri,
Inzaghi e Sarri. Esatto.
Chi può calare la carta vincente?
Chi
Francesco?
Sarà il trionfatore, stiamo chiedendo.
Certo, parto da te, dai.
Esattamente.
Chi è che può tirare di questi quattro assi che saranno impegnati? Sono due belle partite, voglio dire.
Cioè, tu parli di Lazio Inter e Juventus e Roma?
Chi è che di questi quattro allenatori può tirare fuori la carta vincente, a tuo giudizio? Vincere e uscire meglio in questi confronti?
Guarda, al momento ti dico l'Inter sicuramente, e la Juventus per le potenzialità che ha, appaiono favorite.
Tu dici questo, Inter e Juve?
Detto da un punto di vista chiaramente teorico, oggi all'antivigilia di Lazio-Inter a 3 giorni da Juventus e Roma, poi dopo nella partita secca sicuramente immagino che la Lazio abbia lavorato molto in questi 10 giorni, anche se senza 8 nazionali. Abbia lavorato moltissimo per migliorare, insomma, tutto quello che deve migliorare la Lazio, e in una partita secca può fare anche male all'Inter, che rimane però favorita. Per quanto riguarda Juventus e Roma, io credo che la Juventus abbia più potenzialità per migliorare rispetto alla Roma, che sta già facendo moltissimo, proprio forte della motivazione che le ha trasferito molto bene l'allenatore, però immagino che la Juventus non possa diciamo così accontentarsi di questo tipo di campionato. Ricordo che la Juve è a 10 punti dal Napoli, nessuno di noi poteva immaginare questo, non credo che continueremo a vedere una Juventus così in difficoltà, immagino che la Juventus risalirà. Poi ripeto, nella partita secca le partite non sono scontate, nessuna è scontata, ce n'è una che per esempio mi intriga, non ha gli onori della cronaca, però una Empoli-Atalanta è una bella partita, secondo me anche ricca di gol. Le partite insomma in Serie A, nonostante io non sia d'accordo con 20 squadre,
sono curioso anche di Venezia-Fiorentina, perché comunque Venezia è una squadra che gioca la Fiorentina pura. Fiorentina vincendo una partita va a 15 punti, sale ancora.
Qualcuno infatti ci suggeriva anche tra i messaggi che abbiamo ricevuto, proprio con tutti questi scontri che ci sono dalle parti alte della classifica, per la Fiorentina potrebbe essere
giornata,
una di quelle squadre che ne può approfittare.
Non ha una partita semplicissima, perché il Venezia gioca comunque in casa, è una squadra che un po' di calcio lo esprime, poi non ha trovato i risultati.
Quindi per dire, sono favorite sicuramente l'Inter e la Juve, ma saranno partite combattute, molto combattute.
Direttore Bifulco.
Eccomi.
Che dice?
Io penso che siamo in una fase molto, anche se all'inizio, ma una fase cruciale del campionato. Intanto è un bel campionato, dove si registrano sorprese anche in termini positivi, rappresentati anche da qualche club che non ci se lo aspettava, e sorprese in negativo tipo la Juventus, che a 10 punti dal Napoli nessuno avrebbe mai pensato che si arrivasse a tanto. Però siamo in un momento cruciale dove secondo me se la Juventus perde con la Roma perde ancora notevolmente terreno, se la Roma vince si mette lì, continua a stare lì in vetta. La Lazio secondo me è obbligata al riscatto e può riscattarsi, perché è un allenatore veramente, veramente bravo e veramente all'altezza della situazione. sta facendo bene anche Inzaghi, ma io credo in un riscatto della Lazio, e sicuramente si rimetterà in careggiata anche la Lazio, e magari riapre, diciamo così, un po' tutti i giochi al vertice. Sono comunque due partite aperte a qualsiasi pronostico, a qualsiasi risultato, perché ripeto, le potenzialità di tutte e quattro, chi per un verso e chi per un altro, sono importanti, insomma.
Mario,
ma intanto occorre dire che la Juventus sarà abbastanza rimaneggiata, perché al di là, oltre all'assenza di Dybala, che non è comunque un'assenza da poco, considerando che il giocatore si stava un pochino riprendendo, mancherà McKennie, Bentancur arriva 2 ore prima della partita, per dire, arriva il giorno prima, vi sono anche, a parte Rabiot con il Covid, per cui è una squadra rimaneggiata soprattutto a centrocampo, a parte Dybala. Per cui non è favoritissima, ma credo che abbia i numeri, io mi spero, per questa forma di ritrovata o ritrovanda juventinità da parte della squadra. Ecco, è quella dote che è mancata per 2 anni e ora sta dipendendo, che potrebbe portarla anche a risultati favorevoli, proseguire nella striscia che la sta riportando su posizioni più consone al nome e al blasone. La Roma è una squadra, è diventata una squadra sbarazzina, nel senso che gioca bene, i giocatori si divertono, ha avuto 2 rovesci negativi, ma insomma è una squadra temibilissima per la Juventus in questo momento. Per quanto riguarda Lazio-Inter, sì, si dice subito la Lazio ha necessità assoluta di rimettersi in careggiata. Io vorrei sapere chi di voi, visto che di calcio ne masticate parecchio, chi di voi ha visto un barlume di calcio o di schema nella Lazio? Io non ho ancora capito come dovrà giocare la Lazio, anche se vedo l'Inter, la mano di Inzaghi la si vede, perché gioca a tratti come la Lazio negli ultimi anni. Allegri lo conosciamo, Mourinho anche, e si vede, la mano degli allenatori si vedono. Cioè la Juventus è diventata sparagnina, nel senso che si mette lì, poi va avanti, come è sempre stata la Juve di Allegri. Mourinho sta facendo vedere le sue
Sarri
capacità.
Non si vede, Sarri
è ancora
non
un
si
po'
vede.
Ibrido, dai, un ibrido.
No, sono d'accordo,
un ibrido.
Non si vede, d'accordo. Non si è visto nella Juventus, non lo so, poi tutti voi dite che è bravo, certamente sarà anche bravo, però boh. Vediamo,
posso dire?
Certo, posso dire? Intervenite pure, Francesco, pure, non c'è problema, vai.
No, io ascoltavo Mario che anche in questo, secondo me è un po' provocatorio in questo suo discorso, nel senso che non è che ci chiediamo oggi se è bravo o non è bravo, cioè lo dicono i risultati che è bravo, non lo diciamo noi. È vero che ci sono difficoltà a vedere gli schemi, come stava dicendo Mario, ma c'è un discorso di tutti gli allenatori che lui ha citato, di tutte le squadre che ha praticamente indicato, e nessuna di queste squadre doveva stravolgere un concetto, una filosofia di gioco come deve fare ancora la Lazio. Cioè, quando si dice di Inzaghi ha trovato esattamente lo stesso sistema di gioco di Conte, e secondo me tra l'altro gioca anche meglio dell'Inter di Conte come qualità di gioco, ma il modulo è lo stesso. Il Milan, lo dicevamo all'inizio, sta appunto approfittando del lavoro continuativo di Pioli. Mourinho non è vero che gioca così bene, è molto motivante, molto performante, questa è la grande differenza rispetto alla Roma degli anni scorsi, ma la Roma non è che ti ruba l'occhio, è una squadra molto motivata e si vede benissimo, questo porta molti punti. Ma per esempio io ho visto Roma-Sassuolo, Roma-Fiorentina, non è vero che la Roma ha giocato così bene, e nel derby non è vero che ha dominato, come dice Mourinho, queste fesserie per naturalmente sviare la sua tattica, sempre la strategia, sviare dai limiti della Roma e butta sulle altre cose le cose. Per quanto riguarda la Lazio, ancora non è un ibrido, è una squadra che ancora ha nella mente certi movimenti, ed è il passaggio, la trasformazione più difficile delle squadre di alto livello in Serie A.
Ma vedi, io ho un grosso allenatore, lo valuto anche dal fatto che riesca a dare un gioco a una squadra che non è arrivata, in una squadra come era il Napoli primo anno con tutti i ragazzi sotto i 25 anni. Qui è una squadra di uomini, di giocatori affermati o semi affermati.
Ma chi gli chiede? Cioè io...
se sei bravo, no, io infatti... se sei bravo, assecondi il gioco dei giocatori che hai.
Io la penso. Beh,
guarda, lui
che
in sede di mercato ha chiesto dei giocatori proprio per finalizzare la sua squadra alle sue idee. E questo è il passaggio più difficile. Adesso stai dicendo praticamente che cosa gli chiede. Ma ragazzi, ma passare da 3 a 4,
sì,
e questo Giuseppe
vero.
Ci può dare una
questo
mano
è
anche
tanta roba, però.
È tantissima, perché a livello di coperture è tanta roba, ragazzi. Questo non difendi a 5,
vabbè,
ma difendi a 4.
Io sono d'accordo in parte, però
come
poi...
In parte,
sono d'accordo in parte perché poi vai a giocare contro il Bologna gioca fino alla partita prima con la difesa a 4. Gioca con la difesa a 4 fino alla partita prima. Si mette con la difesa a 3 contro la Lazio e fa bene. Allora
ma
io dico,
gli errori della Lazio.
Non lo so,
faccio un esempio. La Lazio prende ripetutamente, l'avete visto, gol da calcio d'angolo sul secondo palo. È un assurdo, perché tu marcare a zona non significa non marcare, significa marcare chi in quel momento è in quell'area di competenza. Quindi non è non marcare. E praticamente Isai fa fare due gol, oppure fa prendere il palo a Zaniolo, quel palo lì. Ok. Non va bene, questo non va bene. Che la Lazio non scenda in campo a Bologna è un dato di fatto, è stata una partita riprovevole da un punto di vista proprio comportamentale, tattico, sotto tutti i punti di vista. E vi aggiungo anche un altro limite: gioca benino adesso la Lazio in casa, gioca molto male fuori casa. Questi sono tutti i limiti che io vedo. Ma di qui siamo al 12-13 ottobre e questo signore ha preso la Lazio al 5 luglio, quando l'ha presa, e se noi già vogliamo, ma la Lazio dove deve arrivare secondo voi? Cioè dove doveva arrivare con Sarri? Dove dovrebbe arrivare con Sarri secondo
ma
voi?
Ma fa un miracolo se va in Champions, fa un miracolo.
Delle aspettative di partenza.
Sì. Un attimo però.
No, ma io non ho nessuna aspettativa, perché penso che la Lazio oltre il sesto posto, quinto,
perfetto,
sesto posto non possa andare.
La tua idea, no?
Io mi attendevo che Sarri riuscisse a trovare, sono 3 mesi che è qua, una forma non di gioco ma di armonia con i giocatori che ha, perché se lui va ricercando, cambia difesa, cambia centrocampo, cambia attacco, con questi giocatori non va in nessun posto. E penso che, io speravo che lui l'avesse già capito, non so se poi l'ha capito, però al momento non sembra.
Al momento sì, ci sono queste situazioni da vedere. Attendiamo ancora. Siamo arrivati al break. Io voglio soltanto chiedere una cosa al direttore Bifulco. Direttore, ma Pastore che c'ha avuto questo ragazzo che voi avete visto proprio in 30 secondi, se ci riesce? Qual è? Che gli è successo a Pastore, che è sparito proprio?
Ma è rimasto in aeroporto, secondo me, non è arrivato a Trigoria.
Ma che gli è successo? Ha potuto, insomma, così, in questa avventura romana che era venuta, che gli è successo esattamente? Non...
Purtroppo le aspettative erano sicuramente altre, ma è arrivato demotivato, complicanze anche di infortuni uno dietro l'altro, non ha mai sposato la causa, quindi purtroppo succede che a volte prendi dei giocatori con la convenzione lì e in realtà si rivelano il contrario. Lui è uno che non si è mai ambientato, non si è mai sentito in squadra, probabilmente non sarà stato aiutato, non lo so, ma dal campione che ha dimostrato di essere poteva anche collaborare e uscirne da solo in termini propositivi. Tutto ciò non è avvenuto e purtroppo ecco perché
ma negli ultimi 2 anni aveva fatto 14 partite, mi pare, nel Paris Saint Germain, partendo dall'inizio.
Sì, è vero, i sintomi c'erano già, insomma, erano evidenti già.
Era già un giocatore che
forse non bisognava prenderlo, ecco, per essere proprio
a quella cifra, poi
forse
era
meglio non prenderlo, ecco. Vabbè, comunque va bene, siamo arrivati al break. Io vi ringrazio tantissimo, certo, Mattioli e direttore Bifulco. A presto,
grazie a voi,
grazie, arrivederci. Grazie. Ti do salutare.
Sì, resto
c'è
anche mezz'ora.
C'è un cambio.
Entra Marangio.
Ci siamo stufati di te.
Vedi, c'è la sostituzione.
C'è la sostituzione,
esatto.
È la sesta, però.
Adesso parleremo di sentimenti.
Ecco perché esco.
Esco anch'io, allora.
Sì. Quindi esce Santarelli, entra Marangio. Guarda, è il quarto uomo appena alzato.
Ciao,
ciao
Alessandro. Ciao
ragazzi.
Ciao Alessandro.